Selezioniamo le interviste realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
L'estrazione e la lavorazione di minerali in Sardegna risale ai tempi remoti. Antichi mercanti e conquistatori presero a frequentare le coste dell'isola, attirati dalle ricchezze del sottosuolo sardo. Testimonianza dell'antica lavorazione dei metalli sono i numerosi manufatti risalenti alla preistoria. In epoche più recenti, numerosi toponimi legati all'attività estrattiva testimoniano la secolare continuità di questa attività. Siamo con la professoressa Pasolini ed andremo a trattare dell'argomento dell'argento in Sardegna, che ha un valore importante per la nostra isola.
L'argento è un metallo prezioso che è espressione proprio del lusso, di una vita sontuosa, legata quindi alle classi dominanti, alle classi più abbienti, e ha senz'altro una funzione sia simbolica, soprattutto in campo ecclesiastico, in campo sacro, nella liturgia, ma anche una funzione prettamente, diciamo, d'uso profano, d'uso quotidiano. Veniva prodotto in Sardegna, veniva tratto dalle miniere dell'Iglesiente, che erano particolarmente ricche, sfruttate sin dall'antichità dai Romani, dei Fenici. Fino, diciamo, al Medioevo viene utilizzato questo metallo per coniare, per battere moneta da parte dei pisani, che producevano appunto le loro monete nella zecca di Iglesias.
Materiale di grande valore, non veniva estratto ovunque, erano poche le zone. Una delle miniere principali dove veniva estratto è quella dell'Iglesiente.
Oltre alle miniere iglesienti, che erano tante nei dintorni di Iglesia, tutto intorno, nella Sulcis Iglesiente, vi era anche un'altra area molto ricca di argento, che era la Nurra, che serviva sicuramente per la produzione di alghero e di sassari.
Da una località principale, questo materiale veniva esportato all'interno del territorio sardo, perché erano veramente poche le città autorizzate alla produzione dell'argento.
Poteva essere lavorato anche nella stessa Iglesias, ma soltanto perché le città autorizzate alla produzione dell'argento, alla lavorazione dell'argento, erano poche. Erano le principali città regie dell'isola, quindi Sassari, Cagliari, Iglesias e poi il territorio di Arborea, tutto il territorio del giudicato d'Arborea, e infine nel XV secolo si aggiunse Alghero. Questo perché le indicazioni normative del re d'Aragona, dopo la conquista catalana della Sardegna dai primi del 300, diedero immediate disposizioni legislative per l'estrazione dell'argento e la sua lavorazione.
Per poter lavorare l'argento si richiedeva un'autorizzazione specifica.
La bottega degli argentieri e degli orafi aveva una struttura, diciamo, come una bottega medievale, quindi era strutturata con un maestro che aveva diversi collaboratori e poi aveva anche dei garzoni o apprendisti, i quali, secondo i documenti della Sardegna, venivano incartati, cioè si faceva un contratto, la carta, che li obbligava, diciamo, a lavorare per il padrone, sia in bottega che in casa, quindi una sorta di servo, diciamo, e in cambio gli veniva insegnato il mestiere e poi gli veniva dato anche vitto e alloggio da parte del padrone.
Parlando di Cagliari, le botteghe erano situate soprattutto nella zona di Castello e la zona prediletta era quella dell'attuale via Mazzini.
Le botteghe cagliaritane erano situate prima di tutto nella zona di Castello, perché nel Medioevo non si poteva portare fuori dalle mura di Castello un'attività così importante, così redditizia e anche così pericolosa, tra virgolette, a rischio di frodi e di imbrogli. E quindi i gioiellieri, gli orefici, gli argentieri operavano tutti all'interno delle mura di Castello. Da una certa data in poi viene permesso di andare al di fuori anche nelle altre appendici della città di Cagliari. La zona in cui si concentravano maggiormente le botteghe era l'attuale via Mazzini, la salita che sale verso Castello, in cui ancora adesso ci sono, diciamo, dei locali che danno l'idea proprio di essere adibiti a botteghe. Normalmente la bottega tardomedievale era strutturata in modo tale che fosse situata a piano terra, quindi fosse immediato il controllo, la visita da parte degli addetti ai controlli, mentre l'abitazione dell'artigiano era probabilmente al piano superiore.
Nel quartiere della Marina è capitato che ci fossero delle botteghe d'argentieri e che potessero avere un significato particolare per la città di Cagliari.
Il quartiere della Marina era un quartiere ricchissimo di botteghe artigiane, di tante attività. In particolare sappiamo che nel quartiere della Marina viveva il più importante argentiere cagliaritano del 500, Giovanni Mameli, che nasce qui nel quartiere della Marina, a abitava nei dintorni della chiesa di Sant'Eulalia e muore nel 1611, si fa seppellire nella chiesa di Santo Sepolcro, quindi siamo proprio, viveva la vita del quartiere. Era una figura sicuramente molto importante, che ebbe tanti lavori, rapporti fiduciari col vescovo, con l'arcivescovo di Cagliari, che operò in tante parrocchie, e soprattutto a lui si deve un'opera straordinaria che sono le anfore oleari del Duomo di Cagliari, che furono modello per quelle di Oristano, di Ales, insomma di altri luoghi. Qua nel museo di Sant'Eulalia si conservano delle opere sue, molto molto interessanti.
Le opere che con maggior frequenza venivano eseguite dagli artisti delle botteghe erano tra le più varie.
Le botteghe artigiane operavano sia per gli ecclesiastici, quindi producevano degli arredi sacri su pelletti liturgiche di vario genere, potevano essere croci d'altare, carte gloria, pissidi, patene e insomma tutto il necessario per i sacri riti, ma operavano anche per un pubblico, diciamo, di privati cittadini, quindi di nobili e di abbienti, mercanti, realizzando tutte le stoviglie, le vettovaglie della casa, i serviti da mensa, i candelieri per illuminare gli ambienti. La tipologia di oggetti più prodotta erano piatti, scodelle, bicchieri, insomma servizi da mensa, fino all'abbigliamento, le fibbie per le scarpe, per le cinture, la gioielleria delle donne, gli orecchini, le collane, le spille, tutti questi elementi e gli accessori dell'abbigliamento.
Risulta anche possibile valutare il costo di questi manufatti dell'epoca e riuscire a trovare un termine di paragone con quelli di oggi.
I contratti che vengono conservati negli archivi, soprattutto all'interno degli atti notarili, ci ricordano quanto venivano pagati questi oggetti, però l'oggetto, diciamo, mediamente varia, il prezzo varia, perché per esempio la croce d'argento realizzata da Giovanni Mameli nel 1576 per i sindaci del quartiere della Marina, e che si conserva proprio qui nel museo di Sant'Eulalia, costò 300 lire sarde, 300 cagliaresi. Questo nel 1576. All'incirca la stessa tipologia di croce, il secolo successivo costava molto di più, 400 lire, un altro caso, un altro documento che ho trovato. Però in quel caso specifico veniva indicato che metà della cifra era pagata in contanti, l'altra metà in argento, in metallo, perché era molto facile utilizzare i vecchi argenti andati in disuso, i quali venivano fusi e riutilizzati come metallo prezioso nelle nuove realizzazioni.
L'argento poteva essere riutilizzato o rifuso una seconda volta, e sicuramente dietro potevano esserci anche un commercio illecito d'argento e degli imbrogli della produzione.
Era molto facile sfuggire ai controlli dei preposti. L'amministrazione cittadina aveva un marcador d'argento, che era un preposto, una persona incaricata a vita, quindi un ruolo molto delicato. Veniva individuata una persona onesta e di fiducia dell'amministrazione cittadina, civica, la quale aveva, fino alla sua morte, aveva questo incarico di controllare la qualità del metallo, perché dal 1328 e 31 e poi viene ribadito per disposizione del re Alfonso d'Aragona, era previsto che città sarde autorizzate potessero lavorare l'argento, ma soltanto una lega non inferiore al 916 parti di argento su 1000, quindi una lega altissima. Pensiamo che oggi usiamo l'argento 800, no? Argento 800, 900. Questa era la regola, e soltanto in quel caso si poteva ricevere il marchio civico di qualità, di garanzia territoriale della produzione dell'argento.
Il processo per verificare la qualità dell'argento nei secoli ha subito delle modifiche grazie alle tecnologie. Non avevano degli strumenti tecnici come i nostri, come per esempio il microscopio, o insomma sofisticati per poter verificare la qualità dell'argento.
Per accertare la qualità dell'argento, l'incaricato utilizzava una sorta di sgorbia con cui asportava una parte del metallo, e ne risulta sulla superficie dell'argento una sorta di serpentina, che viene chiamata serpentina d'assaggio. Sulla base di quella piccolissima percentuale di metallo asportato, questo veniva portato sulla pietra di paragone, cosiddetto il tocche, e veniva poi messa a paragone con la qualità del metallo puro che era in possesso proprio dell'incaricato di garantire la garanzia del metallo. Quindi soltanto una sorta di procedimento chimico, una chimica ancora rudimentale, veniva fatto questa operazione. Infatti gli incaricati sono sempre o argentieri, o primi dell'Ottocento un ingegnere minerario, oppure un farmacista, oppure operai di zecca, quindi a chi aveva veramente le mani in pasta, come dire, no? Persone competenti.
Abbiamo parlato prima dell'uso dell'argento nella vita quotidiana, sicuramente era anche un valore per la famiglia, per poter andate a definire in qualche modo il loro ceto sociale oppure il loro rango.
Noi abbiamo il polso della situazione grazie agli antichi inventari che descrivono l'interno delle chiese, che descrivono l'interno delle abitazioni, e da questi antichi inventari possiamo ricavare, diciamo, tante informazioni e ci rendiamo conto che le famiglie abbienti in Sardegna esistevano, c'erano delle persone di grandi possibilità economiche, e quindi abbiamo l'elenco, insomma, di tutti questi oggetti che troviamo nei vari ambienti della casa, legati all'arredo, legati alla vita quotidiana, e soprattutto li possiamo collegare anche ad altre fonti archivistiche, che sono i capitoli matrimoniali, i doni dotali che la sposa si portava in dote al momento del matrimonio. Un'altra, diciamo, fonte d'archivio molto interessante sono i testamenti, in cui gli oggetti vengono lasciati in eredità, vengono divisi tra gli eredi. E poi altri elementi ancora interessanti sono il fatto che si capisce che gli argenti venivano dati in pegno per ottenere un prestito, venivano utilizzati per essere fusi e avere il denaro contante per riparare le chiese, per intervenire a rafforzare le murature, le fortificazioni delle città, vengono utilizzate appunto per aiutare le campagne belliche. I gioielli di Re Martino, per esempio, un caso eclatante, è uno dei tanti casi in cui dai documenti emergono informazioni veramente molto interessanti.
Una moneta di scambio, ma allo stesso tempo un oggetto d'arte di stile. E a proposito di stile, andremo a capire quali potevano essere quelli più in voga.
A seconda dei secoli abbiamo una trasformazione dello stile, del gusto. Passiamo dal periodo del gotico catalano-aragonese, che arriva appunto in Sardegna nel 300 e che per tutto il 400 perdura e si afferma, ma dobbiamo arrivare appunto proprio a Giovanni Mameli, al pieno 500, per avere un'apertura al Rinascimento italiano. Molto timida, perché diciamo si trovano delle combinazioni eclettiche per miscelare sapientemente la tradizione tardogotica catalana con le aperture al Rinascimento italiano. Passiamo poi nel 600 a uno stile purista, molto sobrio, secondo lo stile di Filippo II, per poi avere un accoglimento anche delle formule barocche più ricche, fino al rococò del primo 700 e per arrivare poi alle affermazioni tipiche dell'Ottocento, del neoclassicismo, dello stile impero soprattutto.
Le tecniche che venivano utilizzate per la lavorazione.
La Sardegna fa parte della Corona d'Aragona per tanti secoli, quindi dal 1324-26 fino ai primi del Settecento, quindi è pienamente inserita in un contesto mediterraneo di rapporti commerciali e culturali. Però gli argenti sardi si riconoscono normalmente per questioni tecniche e questioni anche di stile. Prima di tutto lo stesso tipo di argento utilizzato, addirittura c'è qualcuno che asserisce di riconoscere l'argento sardo all'odore per la presenza del piombo. Io non sono in grado assolutamente di riconoscere questo, però diciamo che il colore, il modo di lavorare tecnicamente gli argenti e anche gli stili, certamente c'è una maggiore attenzione alla sobrietà formale, una caratterizzazione strutturale molto sobria e poca ridondanza decorativa rispetto ad altre aree di produzione.
In Sardegna hanno sviluppato un loro stile riconoscibile rispetto ad altri, sia per questioni tecniche che per questioni stilistiche.
Mediamente erano lo sbalzo, si lavorava la lastra d'argento dall'interno, veniva martellata, poi rifinita dall'esterno con il cesello, e poi vi erano però parti a fusione o a getto, soprattutto mediamente le parti scultore, e infine anche parti a traforo, a giorno, che ingentilivano le opere d'arte.
La Sardegna ha avuto un boom degli argentieri nel periodo del XVI secolo, perché è il secolo in cui avvia la transizione delle formule dal tardo gotico al Rinascimento, con formule di sincretismo.
Ma il secolo d'oro della produzione sarda possiamo dire che sia il XVI secolo, il 500, perché è proprio il secolo in cui c'è questa transizione dalle formule tardogotiche al Rinascimento, con formule di sincretismo molto molto belle, con formule veramente molto apprezzabili. Ancora per i primi decenni del 600 questo è molto evidente, c'era la produzione locale dell'argento, c'è anche l'arrivo in grandi quantità dell'argento dal Messico, dalla Sud America, attraverso i porti di Siviglia e di Genova. Ma poi alla metà del 600 sappiamo che c'è la peste. La peste è terribile, spazza via tanti artigiani, c'è una moria di artigiani, di artisti in Sardegna, e poi c'è un tracollo economico e culturale anche, c'è un impoverimento della produzione e quindi c'è una lenta ripresa fino ad arrivare al 700 con l'arrivo dei Savoia a un nuovo clima culturale e artistico.
Oggi la nostra città conserva alcune di queste opere importanti per la storia di Cagliari nel Museo di Sant'Eulalia, sito a cui vale la pena visitare. visitare. Nel dettaglio vedremo alcuni dei suoi pezzi pregiati contenuti al suo interno.
Senz'altro il Museo di Santa Eulalia è una realtà molto interessante, molto vivace, che rappresenta una sorta di scrigno prezioso perché racchiude al suo interno tante opere d'arte, pitture, sculture, tessuti, argenti, ma poi soprattutto è particolare perché rispecchia la vita del quartiere che lo circonda, in cui è inserito, perché accoglie tante opere d'arte provenienti dalle altre chiese, perché diciamo che è collegato con la vita delle confraternite, con la vita degli artigiani che lo hanno animato, e quindi è davvero qualcosa di molto molto interessante, molto curioso.
Il museo conserva ed espone parte dell'ingente e prezioso patrimonio di argenti, dipinti, paramenti sacri ed opere lignee della parrocchia, della chiesa del Santo Sepolcro e della distrutta chiesa di Santa Lucia nella Marina.
Questa è la croce di Giovanni Mameli, è una croce a doppia faccia, una croce che rientra nella tradizione, nell'alveo della tradizione tardogotico catalana, tipicamente per i suoi bracci inflessi, gigliati, trilobati. Da un lato reca l'immagine del crocifisso, dall'altro reca l'immagine della Madonna con il bambino, che sono circondati da simboli o cherubini o gli evangelisti normalmente. Qui c'è qualcosa di veramente molto anche importante, perché è un nodo architettonico a foggia di tempietto a triplo ordine, che con termine spagnolo viene chiamato macoglia, ed era una croce processionale, quindi veniva portata in processione per le strade della città durante il Corpus Domini, durante le varie processioni, quindi era un peso però anche notevole, trasportato con grande fatica dall'incaricato, e per questo motivo era lavorato sulle due facce. In questo caso sappiamo appunto quando è stata realizzata, da chi è stata realizzata, quanto è costata, e sappiamo anche chi furono i committenti, furono i sindaci del quartiere della Marina, quindi è una commissione collettiva, quindi in qualche modo la croce già di per sé per tutte le chiese parrocchiali è un simbolo identitario fortissimo della fede, della comunità e di quella chiesa. In questo caso specifico addirittura rappresenta non soltanto la parrocchiale e la fede dei suoi fedeli, ma di tutto il quartiere della Marina. Si trovano qua nel Museo di Santa Eulalia anche una coppia di candelieri che sono per una tipologia diciamo mista, può essere sia profana che sacra, venivano utilizzati infatti per illuminare gli ambienti nei palazzi dei baroni, dei nobili, ma anche per i gradini degli altari delle chiese, quindi non è facile distinguere la destinazione perché in questo caso non ci sono immagini sacre che ce lo indichino con sicurezza, sono del primo 600. Nel Museo di Santa Eulalia si conservano argenti prodotti in Sardegna e argenti importati. In particolare si conserva un grosso nucleo di argenti rococò della produzione ligure, quindi del 700, e si conserva anche uno straordinario tronetto eucaristico di grandi dimensioni, quindi monumentale, con una struttura lignea rivestita interamente di una lamina d'argento, che rappresenta due angeli adoranti intorno a una struttura architettonica destinata ad accogliere al suo interno l'ostensore eucaristico. Veniva utilizzato per l'adorazione eucaristica, soprattutto per le 40 ore, che era il momento più fastoso e solenne in cui appunto c'era l'adorazione eucaristica e l'ostensione del sacramento. All'interno del Museo di Santa Eulalia si conserva anche un pezzo molto, molto particolare, estraneo alla produzione isolana. Infatti è un calice che ci offre a giorno, a traforo, un inserimento scultoreo. Nel nodo è rappresentato la natività di Gesù, quindi un presepe, un piccolissimo presepe in miniatura. Mentre nella base, sempre a giorno, abbiamo il compianto sul Cristo morto con tutti i personaggi che adorano e piangono intorno al corpo di Gesù. All'interno del Museo di Santa Eulalia abbiamo anche molti accessori di statua, perché gli argenti potevano essere utilizzati anche per decorare e realizzare gli attributi delle statue lignee. In particolare abbiamo una corona imperiale, i sandali, che ornavano la testa e i piedi della Vergine Assunta, rappresentata, secondo la tradizione più diffusa in Sardegna, come una Madonna dormiente, distesa nella sua lettiga, nel suo catafalco, addobbata con veli, fiori e statue di angeli piangenti e con appunto gli elementi in argento. A proposito dei rischi, delle frodi e degli imbrogli, abbiamo anche una notizia curiosa, che alla fine del Settecento fu incaricato del controllo della qualità degli argenti un tale Girolamo Brigidi, che era operaio di zecca e quindi era addetto anche alla coniazione delle monete. In realtà, dai documenti emerge che era un grande imbroglione. Fu accusato di truffa e ne combinò insomma di tutti i colori, sia nella produzione delle monete, frodando la zecca dello Stato, e poi anche con varie altre altre truffe a danni della vedova del console di Svezia e altri personaggi. Comunque aveva tante cause contro di lui. Quindi diciamo è curioso che fosse proprio la persona incaricata dei controlli, che in realtà era piuttosto malandrino, ebbe un incarico sì provvisionale e poi in effetti fu incarcerato. All'interno del Museo di Sant'Eulalia si conservano anche 4 ritratti del viceré Lopez de Ayala, della moglie, della consorte e dei 2 figli, donna Isabella e del figlio maschio. La cosa curiosa è che in questi ritratti femminili possiamo ammirare il vestiario tipico dell'epoca, i bellissimi argenti che utilizzavano le nobildonne spagnole dell'epoca per ornare i propri abiti, dei lunghissimi orecchini pendenti, una spilla adornata di un fiocco, insieme a queste grandi maniche decorate di ricami e di pizzi. Si utilizzava anche il filo d'argento, c'era la lavorazione della filigrana e anche quella della granulazione, che era antichissima. Però diciamo che i veri esperti, soprattutto nell'Ottocento, con queste tecniche sono gli argentini napoletani, che erano rinomati. Per esempio la lavorazione del corallo, il corallo veniva anche pescato nelle coste sarde, soprattutto vicino ad Alghero, ma sappiamo che veniva inviato vicino a Napoli, dove veniva lavorato e poi riportato in Sardegna. Quindi la filigrana la troviamo adoperata per esempio nelle tecniche tradizionali dei rosari, nei grani che e nelle catenelle dei rosari, che possiamo trovare sia in oro che in argento nei secoli più antichi, nel 600, nel 700 fino all'800.
Noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi. Riascoltale su unicaradio.it o scaricale. Unica Radio, portala sempre con te.